Cominciamo allora subito, sono le 9 appena passate, e direi proprio di fare una preghiera allo Spirito Santo perché questa sera possa essere una serata che ancora una volta ci permette di condividere qualcosa di prezioso. Chiediamo allo Spirito proprio questo dono, aiutaci Signore attraverso il tuo Santo Spirito a fare comunità, a fare comunione alla tua presenza e a meditare sulla tua parola attraverso gli inviti del nostro Arcivescovo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito. Tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da te, sia per te condotto e in te trovi il suo compimento, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Bene, allora bentrovati a tutti. Oggi ancora una volta facciamo un po' una catechesi che si colloca nell'orizzonte della condivisione. Questa catechesi è la seconda parte di quella che abbiamo cominciato nello scorso nostro appuntamento e che si metteva sotto un po' il titolo di Infonda Dio Sapienza nei cuori, il primo capitolo, il primo, se vogliamo, libro, ecco, libricino della lettera pastorale. Adesso è uscita la lettera di Avvento, ne siamo già anche in possesso, ma abbiamo voluto restare un attimino su alcune intuizioni che abbiamo raccolto dal nostro arcivescovo. E le abbiamo raccolte proprio in quella serata, la prima catechesi dell'anno, in presenza, prima ancora che scattasse tutto quanto, nella quale ci siamo detti, ascoltiamo un po', meditiamo, facciamo silenzio. Poi però, siccome i testi scelti erano molto densi, allora abbiamo deciso di sfruttare questo bellissimo modo di confrontarci, che è appunto quello della catechesi online, che dà la possibilità di interagire, di parlare molto di più di quello che si potrebbe fare paradossalmente in una grande assemblea che si riunisce in chiesa, dove magari deve girare il microfono, dove magari tutto è possibile, però certamente qui siamo a contatto gli uni con gli altri, anche col nostro scenario, con le nostre camere, con le nostre stanze, con le nostre case. Ecco, questo è molto, molto bello. Tant'è che nello scorso appuntamento ci siamo soffermati, siamo riusciti alla fine a condividere solo i primi due capitoli. E infatti i primi due capitoli che abbiamo condiviso portavano il titolo sempre sotto il grande tema Infonda Dio Sapienza nel cuore, ecco, che portavano il titolo appunto di ascoltare le domande e cercare insieme. In realtà erano solo i primi due capitoli di questo Infonda Dio Sapienza nel cuore. Adesso abbiamo altri due capitoli che sono la sapienza della croce, inquietudine nell'angoscia, e insegnaci a contare i nostri giorni, acquisiremo un cuore saggio. Ecco, questo è molto, sono due capitoli molto interessanti. Procederemo come nella scorsa riunione, nello scorso incontro, cioè leggeremo ancora questi pezzi, poi io cercherò di offrire una chiave interpretativa con delle domande che poi potranno essere un po' al centro della nostra discussione quando ci confronteremo per vedere quello che ciascuno ha meditato. Ecco, i capitoli relativi allo scorso appuntamento erano dei capitoli molto, da un certo punto di vista, molto che potevano anche essere affrontati in maniera abbastanza laica. Ecco, questi invece hanno più una caratterizzazione che fa esplicito riferimento a Dio e al Dio di Gesù. Allora mi serve un lettore, vediamo se c'è qualcuno che può leggere in modo opportuno, forse Palma, visto che l'ho sentita nominare. Quindi Palma, ecco, abbiamo questo capitolo terzo. Se tu lo avessi in cartaceo, puoi leggerlo direttamente, o per caso l'avessi sul tuo monitor più comodo, puoi leggerlo da lì, se no puoi leggere a video.
A video?
La sapienza della croce, inquietudine nell'angoscia. Ecco, questo capitolo che deriva un po' da anche dall'esperienza che avevamo vissuto e che il nostro arcivescovo aveva un po' guardato retrospettivamente, che invece si è ripresentato drammaticamente la nostra attenzione, quindi è quanto più di più attuale possa esserci. Allora ascoltiamo Palma che ci legge questo. È abbastanza grande per essere visibile a tutti?
Sì.
Ok.
Nei momenti in cui il male si accanisce sulla vita di una persona o di un popolo, sorgono domande che assumono toni drammatici. Nei tempi dell'epidemia, quando il pericolo è imminente per tutti e ogni comunità, forse anche ogni casa, è visitata dalla malattia e dalla morte, le domande diventano pubbliche, ripetute, esasperate. Certo, si raccolgono anche domande che rivelano una resistenza di fronte all'angoscia, intesa come una debolezza. Chi si sente forte, chi si ritiene al riparo dalla minaccia immediata, si domanda che cosa si può fare o cosa non si può fare. Quando finirà? Che cosa comporta quello che sta succedendo per le attività ordinarie, la scuola, l'economia, le vacanze, la vita della comunità cristiana? Sono domande giuste, legittime, doverose anche, ma hanno il tratto delle domande facili, anche se le risposte non sempre sono tanto semplici. Dall'abisso dell'angoscia, del pericolo estremo, dello strazio che trafigge l'anima, sorgono invece grida più scomposte, meno decifrabili e forse persino indisponibili a diventare discorso e a ricevere luce dalla sapienza. Sono domande che si possono definire teologiche. Perché succede questo? Perché Dio non lo impedisce? Che cosa fa Dio in questa situazione? Perché Dio non ci ascolta? Se si devono trovare parole per esprimere questi stati d'animo, si devono anche trovare cristiani che sanno ascoltare queste domande. Cristiani non solo teologi e preti, ma anche genitori, anche catechiste e catechisti. Si devono trovare cristiani che offrono anche risposte più cristiane dei luoghi comuni o dell'invito ad arrendersi al mistero. Quali sarebbero le risposte cristiane? In primo luogo, a proposito di Dio, i cristiani si dichiarano incapaci di rispondere. Anche quelli che hanno letto tutti i libri, anche quelli che hanno insegnato tutta la teologia, anche quelli che hanno scritto intere biblioteche, si onorano di rispondere confessando la loro incapacità, riconoscendosi nelle parole di Giovanni, il teologo. Dio nessuno l'ha mai visto. In secondo luogo, i cristiani continuano a professare quello che ha scritto Giovanni, il teologo. Il figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Perciò i cristiani, quando pensano a Dio, quando devono rispondere alle domande su Dio, non sanno dire altro che quello che il Figlio Gesù ha rivelato di Dio. Entrando quindi nelle domande che sorgono nel tempo dell'angoscia e della desolazione, i cristiani rispondono contemplando Gesù e seguendo Gesù e pregando come ha pregato Gesù. A loro è dato di vivere quanto hanno confidato i discepoli. Il Verbo si fece carne e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Dio si è manifestato nella carne di Gesù, la fragilità che ha subito il tradimento e la violenza, e in questo ha rivelato la gloria di Dio, cioè l'invincibile amore. L'onnipotenza di Dio si è rivelata non nel mandare 12 legioni di angeli e sbaragliare le potenze ostili che innalzavano sulla croce il Figlio, non nel prodigio proteso come sfida da coloro che provocavano Gesù a mostrare la sua regalità, scendendo dalla croce. L'onnipotenza di Dio si è rivelata in Gesù che proprio nel consegnare la sua vita alla violenza ingiusta ha portato a compimento il suo amore, il più grande, quello che dà la vita per i suoi amici. A chi mi chiede dov'è Dio in questo momento drammatico, io rispondo: Dio è lì, nell'amore invincibile di Gesù che continua ad amare anche quando è odiato. A chi mi chiede che cosa fa Dio per noi adesso che siamo malati e minacciati di morte, io rispondo: Dio continua a fare per noi quello che ha fatto per Gesù. Dona lo Spirito Santo perché questa situazione diventi per noi che la attraversiamo occasione per vivere, amare, morire come Gesù. Per questa via entriamo nella via, la vita vera, entriamo nella vita, la vita vera, la vita eterna, la vita di Dio. A chi mi chiede perché Dio non mi ascolta, io rispondo: Dio ascolta sempre. Dio continua a mandare lo Spirito Santo per renderci partecipi della vita di Gesù, la vita del Figlio di Dio. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. A chi mi chiede perché è capitato questo male? Di chi è la colpa? Io rispondo che non lo so. Il male è un enigma incomprensibile. Non so di dove venga, so per certo che non è voluto da Dio.
Grazie. E, ecco, credo che questa lettura sia una lettura di una profondità che affascina e che anche coglie veramente nel vivo quello che stiamo attraversando, tanto di quello che stiamo attraversando, permettetemi di dirlo. E passiamo ora al secondo nucleo di oggi, il capitolo 4, insegnaci a contare i nostri giorni e acquisiremo un cuore saggio, perché poi vogliamo guardare a questi due capitoli insieme, vogliamo maturare insieme un po' una visione di tutto questo. Allora, invito subito magari a leggere, e se tu, Emanuela, vedo che se connessa, vedo che se vuoi puoi leggere questa seconda parte, insegnaci a contare i nostri giorni e acquisiremo un cuore saggio.
Quante volte anche Gesù ha pregato con le parole del Salmo 90. Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione. Passano presto e noi voliamo via. Chi conosce l'impeto della tua ira e nel timore di te la tua collera? Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. I discepoli di Gesù non hanno tutte le risposte. Percorrono le vie del tempo e del mondo nella fede, non nella visione. Hanno abbastanza luce per imparare la sapienza, quella che sa contare i giorni. Nella memoria eucaristica della Pasqua di Gesù germoglia e cresce l'attesa operosa del giorno ultimo, in cui tutti i giorni della storia ritrovano il loro senso e il loro valore, proprio il contrario dell'evadere dalla storia che si muove in certe nostalgie di antichi scenari o nel vagheggiare rinnovamenti magici. Contare i giorni, condizione per la sapienza del cuore, significa fare i conti con il limite. Si prende contatto con il limite, ci si misura. Contare i giorni significa accettare se stessi, sopportare pazientemente le tante zone buie di quel dolore che resta sempre avvinghiato anche alle gioie più alte. Mi fai scorrere un po' il foglio, per favore? Contare i giorni significa fare attenzione se in quella serie dei giorni non vi sia un inedito, una novità che sappia attrarre, che seduca per la sua bellezza. Vuol dire guardarli bene i giorni, così che ci si possa accorgere di un giorno nuovo, quello di Gesù.
Capace di...
Aspetta che ho perso il
riso. Va alla colonna successiva.
Quello di Gesù capace di trasfigurare tutti i giorni, di rivestire di vita divina tutti i giorni, per tutti gli altri giorni. Contare i giorni è l'arte della ripresa. Chi non ha conosciuto il tempo dell'intipidimento e dell'apatia, il tempo della crisi? Riconoscere il succedersi non casuale dei giorni, delle stagioni. Contare i giorni significa continuare a camminare, ricordando, interpretando i giorni con il loro carico prezioso di desideri e affetti, di responsabilità e fatiche. Esercizio delicato e ancora troppo disertato, anche perché quasi mai insegnato. Contare i giorni, in fondo, è raccontare i giorni, ridirli, rappresentarli sempre di nuovo e sempre nuovi. Il cristiano è colui che riprende, che non si dispera per scenari nuovi. In essi echeggerà ogni volta la stessa parola di Dio, Gesù. Più che inventare, la comunità cristiana riconosce di volta in volta condizioni nuove, presenze nuove, voci mutate con cui cantare, con Maria e i Santi, lo stesso sì eucaristico dalla parola di Dio. Sapiente è colui che confida sempre nella infinita prodigalità della vita e dei legami comunitari, e ne riprende sempre la raccolta, contentandosi del come e del quanto le condizioni concrete
gli consentono.
Non vedo più giù.
È finito.
Ho lo schermo piccolo.
No, infatti, e poi non è così semplice a volte il periodare di Del Pi, fa un po' il San Paolo di turno. No? Quindi, sapiente è colui che confida sempre nella infinita prodigalità della vita e dei legami comunitari, e ne riprende sempre la raccolta, contentandosi del come e del quanto le condizioni concrete gli consentono. Non è così immediato dalla prima lettura. E questa settimana, nel primo nostro appuntamento, quando ci eravamo in chiesa tutti quanti, qualcuno ha trovato proprio una risposta, no, in questo capitolo, qualcun altro ha trovato invece un po' ostico questo del contare i giorni e quello della sapienza della croce. Io li ho trovati di una finezza che mi ha aiutato molto, anche se effettivamente vanno un po' indagati. Allora cercavo una chiave interpretativa che potesse rilanciare, no? E questa volta ho scelto una canzone, no? Una canzone che avesse la profondità adatta per riuscire un po' a farci cogliere entrambe questi testi, ecco, mi sembrava che potesse essere interessante così. E chiaramente una canzone in grado di rispondere a questo, non è che ho pensato facciamo una canzone e poi dopo l'ho cercata, subito mi è venuta in mente, subito. E doveva essere per forza una delle canzoni più profonde, più belle, secondo me, che la nostra tradizione attuale conosca, cioè uno dei Symbolum, E sono solo un uomo, di Pierangelo Sequeri, Symbolum. I Symbolum sono dei canti che, come molti di voi sanno, furono preparati proprio quando il Cardinal Martini cominciò la tradizione molto bella della Traditio Simboli, appunto, no? Sabato, prima della Domenica delle Palme, sabato in tradizione Simboli, quello in cui i cristiani ricevevano la fede, ecco che un momento in Duomo raccoglie i giovani, questo avviene ancora oggi, quando è possibile, ovviamente quando sarà possibile, raccoglie i giovani, l'arcivescovo, e ai giovani si riconsegna nel contesto di una veglia il simbolo della fede. Non lo si fa semplicemente con i giovani, ma i giovani sono chiamati ad accompagnare i catecumeni. quelli che si stanno preparando al battesimo. Allora, tradizione vuole che un canto volesse essere un po' un simbolum. Cosa vuol dire questo canto? Simbolum vuol dire che il canto in sé ha generalmente tre strofe, o comunque tre sezioni, una per il Padre, una per il Figlio, una per lo Spirito Santo. Ascoltiamo insieme ora questo bellissimo simbolum che appunto fu scritto da Pierangelo Sequeri e si intitola «E sono solo un uomo».
Thank you.
Ecco. Allora, vedete, questo canto di una bellezza veramente incredibile, non solo per la musica, chiaramente la realizzazione e l'armonizzazione risentono degli anni, è simbolo un 78 e forse adesso Seferi lo farebbe cantare e suonare in modo un po' diverso, ma il testo che ci dice qualcosa di talmente profondo, talmente bello che possiamo ritrovare proprio in questi brani che abbiamo letto. Ricordo alcune cose, no? Anzitutto, sono solo un uomo. Ecco, questa affermazione che porta in sé un po' la duplicità, di da un lato di riconoscere la propria piccolezza, ma dall'altro la propria grandezza, no? Non mi sembra vero. Quindi, prima di tutto c'è uno stupore che accompagna la percezione dell'essere solo un uomo, di essere semplicemente umani. E quindi riecheggiano un po' le domande che sono contenute un po' nella sapienza della croce. Ci sono momenti di angoscia, ma questi momenti di angoscia appunto vengono riportati alla consapevolezza che da un lato siamo piccoli, siamo solo uomini, eppure non ci sembra vero, ma questa umanità si affaccia, anzi a questa umanità si affaccia il Signore, si affaccia l'intervento di Dio nella storia. Vengo da lontano, prima nel pensiero e poi nella tua mano, quindi la custodia che Dio ha. E quindi che cosa so, a chi mi chiede che cosa fa Dio per noi? Ecco, Dio che ti custodisce. Nella fede puoi vederlo come presenza che fa questo. E questa presenza è stata raccontata. C'è un'immagine del Padre, come di colui che non abbiamo mai visto. E tuttavia un Padre che non abbiamo mai visto, che è anche spirito di vita, è uno spirito che tuttavia nasce da una donna e quindi da una carne semplice, e poi figlio e mio fratello, e quindi la possibilità di riconoscere Dio anche nel fratello, però sono solo un uomo, eppure capisco che tu sei verità. E la seconda strofa, ecco che fa proprio riferimento all'amore di Gesù, alla sua vicinanza. È una mano che sorregge, uno sguardo che perdona. Non mi sembra vero che tu esista così. E quindi quando il nostro arcivescovo dice che cosa fa Dio per noi, parla esplicitamente della vita di Gesù. Dio continua a fare per noi quello che ha fatto per Gesù, dona lo Spirito, perché questa situazione diventi per noi che attraversiamo occasione per vivere, amare, morire come Gesù, e imparerò a morire anch'io, a morire per amore come Gesù, no? Guardando il mondo con gli occhi di un bambino. Io vi confesso che quando canto questo canto in chiesa e arrivo a quelle parole lì e avrò il coraggio di morire anch'io, io mi domando sempre se io avrò mai il coraggio di morire come Gesù. Però il fatto che questa espressione, questo canto, no, questo simbolo di fede tradotto in canto, in parole, me lo ponga davanti come traguardo, è qualcosa che mi colpisce profondamente. Guardare il mondo con gli occhi di un bambino, e quindi con una semplicità che sa riconoscere anche dietro la trama della complessità la presenza di un Dio che è vicino. Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, luce alla mia mente, guida al mio cammino. Ecco, e poi chiaramente contare i giorni, fare i conti con il limite, anche questo è dentro l'espressione sono solo un uomo. Cioè la capacità di fare i conti con il limite, ma è un limite appunto visitato dalla grazia. Quindi accettare se stessi, dice, però anche, attenzione, e questa è la frase che mi ha colpito di più, e poi sentirò quelle che hanno colpito voi. Contare i giorni significa fare attenzione se in quella serie dei giorni non vi sia un inedito, una novità che sappia attrarre per la sua bellezza. Guardare bene i giorni così da scorgere il giorno nuovo. Ecco la prospettiva della fede. I giorni possono essere anche i giorni della sofferenza, della drammaticità, ma lì dentro c'è la prospettiva del giorno nuovo. E questo è il cristiano, no? E quindi ritrovo le condizioni di possibilità per l'amore che nasce, tu ne sei la sorgente. Trovo la speranza dove c'è una croce e dove anche il tempo ha fine, e cioè nel momento della morte, tu sei vita eterna e so che posso sempre contare su di te. Ecco, quindi, vedete, ci troviamo in una situazione difficile, che poi dopo ci colpisce in maniera diversa e ci coinvolge in maniera diversa. In questi giorni sono moltiplicate le persone che mi hanno chiesto una preghiera per tanti, per parenti, per... E c'è un mio amico prete anche all'ospedale, un mio carissimo amico che adesso è appunto ricoverato e a San Raffaele e così scrive. Un attimo che vi prendo quello che ha condiviso con noi preti. E dice appunto... Da giovedì sera ho febbre alta, nonostante la terapia la situazione sia aggravata. Ieri la saturazione era molto bassa, quindi l'ambulanza mi ha portato al pronto soccorso. Sono a San Raffaele, mi hanno ricoverato, per la notte passata sono rimasto in pronto soccorso per mancanza di posti, oggi dovrei muovermi. Ieri ero spaventato, ogni respiro come tentare di pescare da un pozzo sempre troppo profondo. La notte è stata serena, l'ossigeno, non lo sapevo, è proprio una gran cosa. E quando senti un compagno, un sacerdote che dice io ho paura, senza mezzi termini, no, perché ti accorgi che potrebbe essere la tua ora, che non riesci a respirare, insomma, no, perché ecco, queste parole del nostro arcivescovo ci vengono alla mente in maniera molto, molto forte. E ci chiediamo tutti, ecco, noi che siamo solo degli uomini, che cosa diciamo di fronte a tutto questo alla luce del nostro incontro con Gesù? Ecco, quindi questo è un po' il punto di questa sera. Io, l'altra volta avevo fatto delle domande, le lascio sullo sfondo, però le domande sono sempre... quasi un escamotage per far partire la discussione, in realtà, no? La cosa più importante è magari avere un po' l'idea, ecco, di quello di cui vogliamo parlare, vogliamo dire. Quindi le domande le ho riportate qui, adesso ingrandisco un po' per farle vedere meglio, ma non sono importanti. Io partirei da questi due nuclei, la sapienza della croce, e insegnaci a contare i nostri giorni, e mi rendo conto che poi collegherò un po' le cose, ma le riflessioni potrebbero andare a ruota libera, ecco, potresti dire quelle che sono le vostre impressioni anche in questi giorni. In ogni caso alcune domande le ho messe lì. Anzitutto la prima, ecco, la domanda sulle domande, ecco, quali sono le domande più profonde che mi attraversano in questi tempi, no? Se ce ne sono, In che modo Gesù mi sta aiutando ad affrontare angoscia o fatiche? Lo sento, non lo sento? È lo vicino, è lontano? Mi lascio aiutare dalla contemplazione del suo volto? Chiaramente queste domande hanno un senso diverso, dipende da cosa stiamo vivendo, no? Le poniamo, magari ce le poniamo quando siamo in salute, ma quando la preoccupazione ci attanaglia per qualcuno, per o anche per noi stessi, noi magari viviamo in modo diverso queste domande, magari perdono significato, non sentite obbligati a seguirle. Che rapporto sto coltivando con i giorni? Li so raccontare in modo nuovo. Che rapporto ho con il mio limite? Riesco ad accettarmi? Ecco, potevo impostarli in maniera mille modi, no? Alla fine. Lascerei spazio proprio al vostro intervento per condividere. Spero che abbiate, anche se io non lo metto a video, grazie al link di Marino, comunque il testo davanti, perché aiuta averlo davanti. Al suo tempo era stato stampato, però se voi a casa lo aveste a video o addirittura su carta, aiuta molto, ecco, qualora fosse stato ripreso solo adesso nella nostra catechesi, avere il testo del Vescovo, perché l'abbiamo poi letto solo una volta, quindi magari qualcuno di voi l'ha visto per la prima volta, allora se lo tenete davanti può essere utile. Lascio allora a voi la parola.
Posso andare io? Perché ho notato che più aspetto, più non riesco più a intervenire, per cui se lo faccio subito è meglio.
Vai Patrizia, vai.
Allora, devo dire che mi sto molto affidando in questo periodo alla parola di Gesù. Penso che se non lo facessi mi sentirei ancora più persa. Mi sta aiutando molto, e anche questi momenti di confronto con la catechesi e con il gruppo famiglia sono molto importanti. Io faccio anche un po' fatica a confidarmi o comunque a mettermi a confronto con le persone, preferisco magari un dialogo più interiore. E niente, poi io dico sempre in questo periodo, dico sempre un giorno dopo l'altro, perché visto tutto quello che ci circonda, ogni giorno è comunque non scontato, perché chi ci dice che appunto in questa società si dà molta importanza più ai numeri che alle persone, si dà anche per scontato che la vita debba durare 70-80 anni, ma questo non sempre è possibile, non solo per il Covid, ma anche per tanti altri motivi. Per cui io sono contenta di svegliarmi ogni mattina e di poter comunque fare il mio dovere come cittadina, come mamma, come moglie, e quindi diciamo che continuo a coltivare bene i giorni e non li do per scontati. Solo questo volevo dire.
Io devo dire che mi ritrovo molto, mi colpisce particolarmente l'ultima parte, quella dell'insegnaci a contare i nostri giorni. Diciamo che in questo periodo, oltre a quella che è quel senso un po' angosciante di precarietà che ti dà proprio la situazione, che per fortuna per adesso mi ha colpito in persone particolarmente vicine, però è comunque un senso di precarietà che non può non colpirti perché vivi in questa atmosfera. Diciamo che io faccio un po' i conti con un senso profondo di fallimento della mia vita, cioè oggi se io penso al passato, cioè a quelle che sono state la costruzione dal passato ad oggi di un qualcosa che avrei voluto che andasse in un certo modo, non mi ritrovo quasi nulla, cioè non ho la mia famiglia, adesso non ho più neanche un lavoro, gli amici, tutto quello che era l'amicizia e le relazioni sviluppate sul lavoro inesistenti. Ho 58 anni, mi chiedo fino a quando riesco a campare senza trovare un altro lavoro, e sono in questa situazione, e dico va bene, ok, ho sbagliato tutto, cioè, o comunque combatto contro una sensazione di fallimento. E devo dire che però scopro proprio nel concreto che il modo migliore di combatterla è proprio, a ragione Patrizia, è proprio giorno per giorno, cioè allargare lo sguardo. Nel momento in cui io mi lascio vincere, dalla ingombrare completamente la vista dal senso di fallimento, non vedo più, mi sembra che non ci sia più niente, no? Se allargo lo sguardo, vedo che, non so, mia madre ha bisogno di me e quindi meno male che sono libera, perché così almeno posso aiutarla. Che ci sono cose da fare, che ci sono cose da fare in parrocchia, che ci sono cose da fare con i figli di amici, che ci sono, cioè, che c'è un'utilità per me, non so come dire, no? E questo ti apre, sembra una cosa stupida, ma in realtà ti apre la speranza, cioè in qualche modo sai che ne verrai fuori e lo sai solo perché allarghi lo sguardo su queste cose che succedono, no? Non so come avvenga, cioè come sia il meccanismo vero, non lo so, ma credo che proprio questa sia l'azione misteriosa dello spirito. Non sai come, ma è così.
Allora, leggendo le domande avrei da dire qualcosa su tutte, però vorrei stringere un po' e dire che proprio oggi, parlando con una mia collega, perché ormai ci possiamo solo sentire perché vedere, né io né lei possiamo lavorare, abbiamo fatto una riflessione. La nostra fortuna comunque di avere la fede, soprattutto in questo periodo che stiamo vivendo, ma soprattutto per un periodo che abbiamo vissuto precedente, sia io che lei, di malattia. È una fortuna. E Gesù ci ha insegnato di affrontare tutto ciò con la preghiera. Ed è una doppia fortuna, sappiamo pregare e quindi questo ci aiuta molto. Poi, per riallacciarmi a quello che ha detto Simonetta sul fatto di allargare lo sguardo, concordo anch'io questa cosa. Io sto soffrendo parecchio nel lavorare da casa, perché sono una alla quale piacciono le relazioni, alla quale piace avere un contatto diretto con le persone, e starmene tutto il giorno a casa da sola con un computer e parlare col computer a volte mi fa un po' fatica. Però mi sono accorta anche con questo, io lavoro con i pubblici esercizi, la categoria degli alimentari, che sono una categoria tra le tante, anche queste molto colpite dalla situazione attuale. E la cosa che mi fa stare bene è aver capito che posso essere utile anche stando a casa. Cioè io anche ho una email che scrivo, però metto sempre il mio cellulare, e più di una volta qualcuno di questi clienti associati, perché io lavorando in commercio, sono associati, mi ha chiamato a casa. E il fatto di sentire comunque la mia voce su un loro problema e di avere comunque una rassicurazione da me verbale aiuta. E quindi, come diceva Simonetta, mi guardo intorno e dico: forse posso essere utile anche se non ho un contatto diretto, a qualcuno posso essere utile. Questa è la cosa che mi dà, diciamo, la forza di andare avanti anche con la fatica. Insegnaci a contare i nostri giorni, a questo mi ricollego a Patrizia, è vero, i giorni non sono più scontati, però quelli che abbiamo li dobbiamo vivere, non dobbiamo sopravvivere. E questa riflessione l'ho fatta dopo una chiacchierata domenica con Don Egidio, che ha tirato fuori questo argomento: bisogna sopravvivere. No, gli ho detto, bisogna vivere, che è ben diverso. E questo è l'atteggiamento che mi pongo di fronte a questa situazione.
A me è piaciuto molto raccontare i giorni e l'arte della ripresa. Il cristiano è colui che riprende, che non si dispera per scenari nuovi. Il cristiano è colui che riprende. Quindi, cercando nei giorni il giorno nuovo, ovvero quello della manifestazione del Signore. Mi ha colpito questa cosa. proprio mi lascia. Mi lascia così, ecco, stupito. E niente. Riprendere, cercare così, non so.
Scusate, anche a me, donna, mi è piaciuta la parola che il cristiano è colui che riprende, quindi vuol dire che ogni tanto si può perdere, non si dispera, ma si può perdere un attimo, e poi però riprende e riconosce delle condizioni nuove, delle presenze nuove attraverso la parola di Dio. Però a me questo verbo è colui che riprende, vuol dire che è un po' contemplata anche la paura e la, e a volte perdere un po', come dire, lo sguardo sulle cose che contano. E questo fa capire un po' la nostra umanità e la nostra debolezza. E riconoscerlo è già un buon segno.
E io in questo periodo distinto le prime cose che mi viene in mente, mi sono ritrovata anche nel in paragrafo 3 della Sapienza della Croce, è proprio il sentirsi disorientati, perché vedi una situazione surreale e quindi dici: porca miseria, ma cos'è sta roba? Cioè, ti rendi conto che sei smarrito, che sono venuti meno tutti i, tra virgolette, punti di riferimento che magari avevi fino a quel momento, cioè la tranquillità, il tuo tran tran. Quando, e nel momento in cui fai questa analisi, che ti senti perso, e come dice qua nel capitoletto, cosa fa Dio per noi adesso che siamo minacciati, che siamo, cioè, quando si senti disorientato, che hai questo senso di vertigine, che non hai un appiglio, e lì mi va subito distinto il pensare a Dio. Per cui dici: ma cioè, e adesso io in questa situazione cosa devo fare? Cioè, da solo ti accorgi che sono solo un uomo, perché tu da solo non riesci, cioè non puoi darti una spiegazione del tutto, del vedere le persone intorno che soffrono. Cioè, lì ti viene proprio alla luce che il tuo limite, che tu sei veramente solo un uomo. Ed è bella la risposta, infatti, nel capitoletto, che dice: Dio continua a fare per noi quello che ha fatto per Gesù. Cioè, questa deve diventare un'occasione perché ti accorgi, per vivere, per amare e morire come Gesù. Certo, appunto, anch'io morire come Gesù, sai, poi concretizzarlo è tutta un'altra. Però è un'occasione perché tu ti guardi dentro all'umano e dici: io da solo non sono nessuno. E guardi intorno a te gli altri, ed è l'occasione per capire che devi stare, cioè devi in qualche modo sentire gli altri vicini grazie a lui, grazie a Dio, ed essere tu magari un tramite, un mezzo per dare un conforto, che non è che sia sempre così. E anche lì devi chiedere la grazia di esserne capace, però credo che sia un segno questo tempo da vivere, come recuperare quell'umanità e fragilità che uno che noi abbiamo dentro e che abbiamo voluto probabilmente in tutto, che di solito vogliamo accantonare, però siamo proprio dei vasi di terracotta, cioè. E il bello, perché poi da questa situazione tragica mi sono resa conto, cioè vengono fuori delle cose stupende, è proprio questo incontro di umanità tra le persone che sono nella paura. Quando ti incontri in quella fase di paura, non so, ti riempie il cuore di gioia una telefonata o un qualcuno che prega per te.
Io mi ricollego un attimo a quello che ha detto adesso Palma, perché qualche giorno che una serie di domande si intersecano, continuano, e il fatto di dire come posso essere io strumento per qualcun altro, per il fratello, e incontro a te verrò col mio fratello che non si sente amato da nessuno, che si sente lontano, che è smarrito, ecco, come posso essere, farmi strumento, che poi alla fine anche quello, se non ho io la forza, allora ritorniamo a quello che è scritto un attimo fa, che anche Gesù è stato un uomo, anche lui è stato debole, ha avuto le sue debolezze, le sue paure, quindi al di là di paure che tornano ciclicamente per un trascorso, però poi magari ti viene veramente a dire come fai a qualcuno che senti più o meno vicino, dire eccomi, a volte anche cercare di rispettare il silenzio o cercare di forzare il silenzio per riuscire ad entrare, cioè non rispettarlo perché capisci che in quel momento non è il silenzio quello che c'è bisogno, e allora ritorniamo alla comunque sono un uomo, e poi speri che nel momento in cui qualcosa succeda ci sia qualcuno che sappia capire il tuo silenzio o la tua parola o il tuo, soprattutto il tuo non detto.
Io volevo dire due cose, la prima relativamente alla sapienza della croce. Come molti di noi, anch'io ho vissuto l'esperienza del baratro, l'esperienza dell'angoscia, l'esperienza dello smarrimento, l'esperienza del dolore. E da allora, la mia vita da tanti anni, me lo sono ritrovato stasera nella prima colonna di del punto 4, zone buie del dolore che si attanaglia anche alle gioie più alte, cioè che comunque nonostante la gioia più bella del mondo, comunque c'è quel suono, quel sottofondo di dolore che rimane, che richiama, e mi aveva dato grandissimo aiuto, non conforto, aiuto la lettura di un predicatore che a me piace davvero molto, ha avuto una fase molto alta qualche anno fa, alcuni, penso alla Valentina, l'hanno scoperto grazie a me, ed è Paolo Kurtaz, che aveva scritto un libro intitolato Sul dolore. Mi aveva colpito molto perché lui era stato spiazzante, perché diceva in sintesi non c'è una risposta al dolore, probabilmente anche da prete, anche all'epoca lui era prete, anche da comunque teologo, da uno che studia la Bibbia e via dicendo, non c'è una risposta a questo dolore, no? E allora quello che anche questa cosa qua me la sono trovata stasera nel punto 3, si devono trovare cristiani che offrono anche risposte più cristiane dei luoghi comuni o dell'invito ad arrendersi al mistero. Questo per me vuol dire nel quotidiano cercare di essere differente, come posso dire, cercare di affrontare il mio quotidiano al meglio. E questo mi porta alla seconda metà della serata, sul contare i nostri giorni, una cosa che ho già detto tempo fa probabilmente. Io vivo il mio quotidiano misto tra Marta e Maria. Marta che agisce, e agisce tanto, quasi come una trottola, e Maria invece che è una molto riflessiva, molto pensierosa, molto meditatrice. Io vivo questo dualismo nel mio quotidiano, anche quando sto facendo 55 miliardi di cose contemporaneamente, anche qua c'è, da un lato ho il dolore che suona, dall'altra parte ho la meditazione continua, infatti faccio molta fatica a, posso dire, a fermarsi a pregare, ecco, non riesco, però c'è questa continua meditazione, questo continuo, io lo definisco dialogo, ovviamente con il sistema, ma non è un dialogo vero e proprio, non sento le voci. Però è, come dire, una meditazione continua anche su quello che faccio e sulle persone che mi stanno a fianco, e questo poi lo sto cercando di, come spiegavo anche l'altra volta, di renderlo vivo nel quotidiano, cercare di dare il meglio che posso per gli altri, gratuitamente, nel senso non c'è nessun interesse primario, ma cercare di darsi, di aiutarsi, di stare vicino. Ovviamente poi faccio degli errori galattici, però cerco di fare il meglio che posso.
Rispetto alla sapienza della croce, non so, mi sentite? Ecco, sì. Grazie. Mi piace pensare che c'è stato questo sconforto anche di Gesù, che diceva: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E mentre diceva Dio, non diceva solo Dio, diceva Dio mio, riconosceva che gli apparteneva questo Dio, e però aveva tutta lo sconforto di dover gridare il suo sentirsi abbandonato. Quindi forse anche in questi giorni le persone che si chiedono perché, ma dov'è Dio? Ecco, io mi arrabbio sempre un po': dov'è Dio? Dio è presente e ci fa attraversare tutti i nostri momenti. Non li ha voluti lui sicuramente. Il male è questo mistero che non riusciamo a capire da che parte sia arrivato mai. Però sentire la presenza di Gesù, arrivare fino a Dio forse non ce la faccio ancora, ma comunque sentire la presenza di Gesù vicino, sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ci deve far trovare davvero questa forza per affrontare tutte le difficoltà che la vita ci consegna ogni giorno. Su invece insegnaci a contare i nostri giorni, mi ero fermata di più a pensare in questo periodo in cui mi è stato detto che ci sarebbe stato questo incontro, e avevo proprio cercato di capire cosa voleva dire questo contare. Il Vescovo poi anche lui lo dice, raccontare, e ho trovato molto significativa una riflessione della Livia Maggi, che dice: contare i giorni non è un'abilità contabile, per la Bibbia contare è raccontare. Infatti anche noi milanesi diciamo conta su quel che te chiede di, usiamo proprio l'espressione di contare per dire raccontare, e quindi è un raccontare il vissuto e inserire gli eventi, i nostri eventi, in una mappa di senso, inserire la nostra vicenda personale nella storia di salvezza. Mi è piaciuta molto questa riflessione di questa pastora della Chiesa Metodista Barra Valdese. E, che dire, contare i giorni è proprio accogliere la consapevolezza del nostro limite, che siamo vicini alla morte, è la fonte della sapienza. Un'altra persona che ha riflettuto su questa cosa, Ludwig Monte, dice proprio: contare i giorni e accogliere la consapevolezza del limite della morte è fonte della sapienza, quella che dimora nel cuore dell'uomo con la sua fugacità, il suo carico di fatica e di vanità, il suo essere segnato dal peccato, ma la porta di accesso alla vera sapienza, alla sapienza del cuore, consiste nel riconciliarsi nei nostri limiti. Ce la faremo? Ce la farò? Boh. Provo a camminare. Intanto sono contenta di essere arrivato a questo salmo che contiene questa frase così bella. È un salmo che mi piace molto perché parla di questo traguardo dell'uomo dei 70 anni, quindi io l'ho raggiunto e ritengo che ogni giorno in più è un supplemento di grazia. E la vivo così.
Ma in effetti una delle cose che mi sta succedendo in questi giorni è anche quella, e sono contento che sia così essendo parroco, insomma, perché che cos'altro deve fare il parroco? Però non per merito mio, ma perché la gente, infatti, e la gente racconta i suoi giorni. Mi capita di incontrare in questi giorni persone che stanno vivendo momenti di sofferenza nella salute che raccontano. Lo stesso mio amico Paolo, che appunto è ricoverato, ecco, ha deciso di raccontare ai suoi amici, noi, i suoi compagni, la sua vicenda. E quindi sono solo un uomo, ecco, siamo solo uomini, ecco, però siamo degli uomini. Gli animali a volte si nascondono quando stanno male, non si fanno più vedere. Noi invece abbiamo... Se facciamo appello alla nostra piena umanità, pur nella nostra fragilità, il bisogno di raccontare. Mi chiedo, perché è una domanda che mi è venuta sempre in mente, ecco, quanto dobbiamo chiedere la grazia del racconto anche quando non ne sentiamo l'esigenza. Dobbiamo raccontare. In fondo non è un caso che la cosa difficile sia il raccontare e anche la confessione. Tante volte ci si sente dire: oh, ma sai, la cosa proprio difficile, faccio fatica a confessarmi, no? Certo, facciamo fatica a raccontare. Invece dovremmo proprio contare i giorni, raccontare, imparando l'arte del racconto. E potrebbe essere, ecco, sarebbe bello, no? Visto che Natale è anche il tempo del racconto, il racconto di Natale. La buona notizia inizia col racconto del Natale, no? Gesù è entrato nel mondo e appunto sarebbe bello che ciascuno di noi per Natale facesse un racconto e decidesse di raccontare qualcosa di sé a qualcuno. Poi può essere una chiacchierata, può essere uno scritto, può essere però quel rispondere a questa chiamata che abbiamo per dire: ecco, guarda, non so, l'avvento, questi giorni io li ho vissuti in questo modo, lo voglio raccontare a te, no? In questo modo. E può essere anche all'interno della coppia, laddove magari a volte si dà per scontato il racconto, perché insomma, se è lì, cosa ti devo raccontare che già tu non sai? Può essere all'interno della comunità, può essere con amici, può essere con i sacerdoti. Ecco, però... E io, ecco, credo come parroco devo riuscire anche a ricordare l'importanza di custodire i racconti, che talvolta, pur essendo preziosi, si accumulano. E quindi, ecco, la capacità di custodire i racconti è importante, ecco, per aiutarsi. Riprendo la riflessione che prima facevate: recuperare la nostra fragilità facendone un principio di carità. Il fratello, come posso andargli incontro? Ecco, potremmo dire anche così, potremmo andargli incontro attraverso uno scambio del nostro raccontare e dell'ascoltare il suo racconto.
provo a dire qualcosa anch'io, anche se faccio un po' fatica. Allora, in questo periodo di emergenza, di dolore, perché tutto intorno si vede tanta gente che soffre, tanta gente isolata nelle proprie case, perché bene o male siamo chi riesce a lavorare, tipo io lavoro a casa, è smart working, per cui la mattina mi alzo, mi infilo la mia tuta e rimango davanti al computer, invece delle 7 ore o quelle che sono di solito, magari ci passo anche 8-9 ore, dipende. E mi sembra sempre di aver fatto poco. Poi lavoro in un settore dove in questo momento siamo molto colpiti, perché io lavoro con gli infortuni e forse qualcuno di voi lo sa. Quindi il Covid, purtroppo, sono quasi tutti infortuni sul lavoro, specialmente perché in Lombardia qua, con la sanità, le case di riposo, tutta questa gente qua che lavora in questi ambienti sono infortuni al 99,9% se non di più. Quindi si ricevono tanto dolore da parte della gente, persone che hanno bisogno di soldi, persone che hanno bisogno di risposte, persone che soffrono in tutti i modi, cioè proprio io vedo troppa sofferenza nella gente. Poi rimanendo a casa la sofferenza me la vivo anche sulla mia pelle, perché cioè con chi ne parlo? Cioè non è che posso dire alla mia famiglia, ai miei figli, tutta la sofferenza che vivo per il lavoro. Vabbè, io sono sensibile, per cui me la prendo, perché vorrei far di più, vorrei aiutare di più, ma ho i miei limiti, più di quello che sto dando non penso di non riuscire, per cui sono in crisi, ecco, sono proprio in crisi in questo periodo, perché ripeto, poi stare a casa non aiuta, perché se uno esce, se uno vede qualcuno, se uno parla, cioè adesso ultimamente il mio uscire è diventata la messa della domenica e la camminata al parco, cioè è troppo limitante una roba del genere per persone attive che vivono in una città come la nostra, dove uscire la mattina e infilarsi nei mezzi pubblici o quant'altro, cioè è tutto un via vai di vedere persone, di vedere facce. Così è tutto riduttivo ai tuoi muri, alla tua casa. Ripeto, sono un periodo un po' triste, spero che passa, ecco. E grazie a Dio che nelle persone che io conosco non ci sono persone che hanno contratto il Covid e che ci hanno lasciato, cioè almeno quella parte lì per il momento mi è stata risparmiata, però ripeto, vedo tanto dolore e mi chiedo veramente quello che si chiedono in tanti: ma perché, ma perché, ma perché? Quando è che ne verremo fuori? Cosa si può fare? Cosa, cioè, io non lo so, sono un po' demoralizzata. Mi piace. E chiedo a Gesù, a Dio, di darmi la forza, di dar la forza a tutti e andare avanti, ecco. Solo questo. Scusate.
Io volevo partire da quello che ci ha detto lei, Don Alessandro, a proposito del sacerdote che le ha mandato quel messaggio. Mi sentite? Che le ha mandato quel messaggio, perché è la riflessione che mi ha colpito di più questa sera, e cioè quel suo commento sull'ossigeno, sul rendersi conto di che cosa è così importante, di vitale importanza per noi, che pensando a quell'essenziale che è invisibile agli occhi, è proprio quella cosa di cui abbiamo assolutamente bisogno per vivere, e di cui non si nota, non ci si, insomma, è così normale farlo, per cui poi non c'è neanche questa attenzione per la, che quando siamo capaci di farlo normalmente è così scontato che è anche difficile dire ti ringrazio perché respiro, perché fa parte di quella che è la nostra normalità. Perché in questo periodo quello che mi chiedo dai primi momenti dell'inizio anno è che cos'è l'ossigeno che in fondo diventa l'ossigeno della nostra vita, soprattutto spirituale. E la risposta che mi do in questi mesi è che è un po' questo, è la speranza della fede, ma soprattutto credo questo abbandonarsi alla sapienza. Spesso mi capita proprio di pensare alla sapienza, intesa comunque questa parte incomprensibile, queste le tue vie che non sono le nostre vie. E mi sembra che se c'è un pochino di serenità che uno deve cercare di trovare in questo periodo, debba proprio arrivare da un abbandonarsi a una sapienza più grande dalla quale ci lasciamo condurre in queste giornate e in questi mesi così difficoltosi. Mi ha colpito una cosa che ho fatto e che desidero condividere all'inizio di questo, provo a metterlo silenzioso. Ho deciso di fare proprio all'inizio di questi mesi così complicati, che è stato prendere un vecchio mappamondo di mio figlio, una di quelle vecchie lampade semplici che avevano la lucetta dentro, e in un momento di riordino decidere di portarlo in cucina. Infatti è proprio io, quando mi alzo al mattino, la prima cosa che faccio è il caffè, vengo in cucina e bevo il caffè. E l'ho sentito come un'esigenza profonda che in qualche modo mi sta anche dando un avvio di giornata, perché da una parte mi ricorda il mio limite, perché insomma guardare il mappamondo, dove quasi a un metro di distanza l'Italia non si vede neanche, mi mette innanzitutto a contatto col fatto che il mondo è comunque molto di più di noi, molto di più di questo momento, molto di più anche di questa malattia, perché nel frattempo ci sono state anche delle guerre, delle situazioni di grande difficoltà, che però di cui si è trattato anche molto poco, proprio perché l'attenzione era solo su questo. Accorgendomi però che questo discorso del limite non deve neanche diventare una passività, per cui perché sono, scusate, lo porto via, l'ho messo silenzioso ma ormai non funziona più, per cui fa rumore, scusate. Per cui questo discorso del limite che non deve diventare la passività, cioè non è che io riconosco il mio limite e con questo rinuncio o comunque cerco in qualche modo di essere passiva, ma forse un passo per cercare di fare uno sforzo ulteriore per capire chi sono, qual è il progetto che c'è su di me e quello che io posso e devo fare per contribuire comunque a quello che è il progetto che c'è su di me in questa vita, in questo mondo. E questa cosa del mappamondo, che può sembrare una sciocchezza, comunque ogni mattina in qualche modo mi riporta a considerare il giorno, ecco perché questo contare i giorni, come in fondo una nuova rinascita, un punto di partenza in cui dire benissimo, adesso comincia una nuova giornata, cosa posso fare, quali sono i compiti, chi devo aiutare, chi posso chiamare per un momento di sconforto, per cui un rimettere in discussione anche sempre la giornata partendo dal fatto che i miei limiti sono tanti, quello che posso fare è sicuramente poco, però non devo assolutamente cedere al fatto di non volerlo fare, all'arrendermi, per cui il limite come un punto di partenza per cercare di andare ancora più al di là di chi sono e soprattutto di andare anche molto più in profondità rispetto a chi sono io veramente, perché credo che nel dolore condiviso, quello che si diceva anche del racconto, questi sono mesi di grandi confidenze in cui la telefonata all'amico raccoglie magari, o alla persona anziana raccoglie dei racconti e delle confidenze, e io credo che il dolore condiviso sia sempre veramente un dolore portato che diventa più leggero, comunque che diventa sempre più leggero. Grazie.
Io volevo dire una cosa veloce. Mi ha molto colpito quello che abbiamo detto stasera, mi ha colpito il fatto di ribadire che Gesù ci vuole bene. C'è proprio una frase dove dice: il male è incomprensibile, ma non è voluto da Dio, e so che Lui c'è, so che Lui è vicino a me, mi aiuta sempre. Però spesso lo do per scontato, come in questo periodo mi viene da dare per scontati i giorni. Quello che diceva Patrizia all'inizio mi colpiva, perché è come se fossi rientrata nella routine del lockdown, per cui ricominciando a vedere i giorni uno uguale all'altro, no? Non riesco più, faccio fatica a vedere la bellezza, no? Accogliere la bellezza che diceva il testo. Quindi mi colpiva il fatto di fare attenzione, perché di riuscire a vedere in questi giorni comunque qualcosa di nuovo, cogliere la bellezza di questi giorni. E poi un'altra cosa che in questo periodo sta tornando molto è l'accettare se stessi, anche quando abbiamo fatto il gruppo famiglia. Questa cosa è riemersa. Io faccio fatica a guardare il mio limite pur sapendo di essere voluta bene. E l'ultima cosa che è stata detta, e ringrazio la persona che l'ha detta, mi ha ribaltato un po' la prospettiva. Cioè è molto bello guardare il limite come un punto di partenza per capire chi sono io e per capire fino in fondo che progetto su di me a Gesù. Quindi volevo ringraziare per questa serata e soprattutto per l'ultima cosa detta sul limite.
Bene. Ma ci sono tante cose di grande ricchezza che avete detto e che il Signore ci ha fatto un po' esplorare. Ecco, io non aggiungo altro. Non solo io ho evidenziato una actio possibile, no? Sapete che secondo me la differenza tra, cioè, quello che rende veramente poi importante un momento di condivisione di catechesi non è tanto il fatto che io ho assunto nuovi contenuti perché ne ho ascoltato cose interessanti, o che bello, no? Spesso è così, diciamocelo, anch'io esco da un libro, da una conferenza, da una predica che ho sentito, dico: oh, ecco, questa cosa mi è piaciuta. Se non mi è piaciuto niente, dico: vabbè, insomma, no, peccato, no? Avrei voluto ascoltare qualcos'altro. Se mi è piaciuto qualcosa, lo porto a casa. Però diciamo pure che la sapienza dei nostri padri spirituali, per esempio di Ignazio, ci dice che per fare di tutto questo un esercizio spirituale occorre anche andare poi a un actio. E infatti il predicatore negli esercizi spesso poi propone un actio, no? Ecco, io credo che questa sera io ho proposto una, no? Che è quella di raccontare nell'avvento prima di Natale a qualcuno uno o alcuni dei nostri giorni. Però vedete che abbiamo ascoltato anche altre actio, nel senso che parlando voi avete detto alcune cose che fate. Faccio fatica, ma sto cercando di, ma sto provando a, è necessario recuperare la nostra fragilità facendone in principio. Allora, ecco, penso che il bello di una condivisione sia questo, cioè che nessuno di noi resti senza un'actio. Scegliene una o datti un'azione, una risoluzione spirituale nella quale, ecco, immergerti. Allora la serata diventa un'occasione per aver ascoltato la parola, tanto del nostro arcivescovo, dei nostri fratelli, e poi però anche attraverso queste voci aver fatto il discernimento sulla parola che Gesù, o meglio che lo Spirito, dice a me, dice a noi. Ecco, questo è importante. Quindi lasciamoci proprio con questo semmai compito di trovare la nostra actio, e se uno dice non riesco a trovarla, allora vabbè, allora vai e fai una bella confessione che magari attraverso la forma della penitenza cosiddetta, che però non è di 5 Ave Marie, vabbè, no, è una cosa un po' più action, insomma, no? Ti viene un po' suggerita anche attraverso una meditazione ulteriore, che è quella dell'esame di coscienza, della richiesta di perdono, della confessio laudis e quant'altro. Ecco, quindi ringrazio molto per la serata. Questa sera, finisce qui, ma giovedì sera, cioè domani sera, c'è la possibilità di partecipare alla messa, quindi la messa delle 20:45, che è una messa in più aggiuntiva, però che dà la possibilità a chi lavora magari di fare un momento serale ancora una volta, è vero che a ridosso, ma è in avvento, a metà settimana la terremo sempre, ecco, chi di voi ne avesse desiderio la possibilità può partecipare. Lascio la parola a Marino per eventuali avvisi e vi preannuncio che la prossima catechesi probabilmente la faremo non settimana prossima, la settimana dopo, e siccome non possiamo incontrarci dal vivo, però ecco, sarà qualcosa che devo capire, datemi dei feedback. Perché se voi magari mi dite, sì Don, però sarebbe bello avere una catechesi una volta, visto che adesso ne faremo alla fine due, no? L'idea era di farla una volta al mese, online. Ma adesso che non possiamo farla da vivo, faremo due volte al mese, no? Una sì, una no, una sì, una no. No? E questa almeno è l'idea. Perciò la prossima effettivamente c'è la lettera di avvento del nostro arcivescovo. Però magari voi dite, sì, però per quella presentazione scegliamo un'altra forma, non quella della lettura corsiva delle tre domande e poi della condivisione, ma vogliamo una maggiore interpretazione, me lo segnalerete, se no vedrò io quello che in base alla lettura mi sembra più indicato. Va bene? Quindi vi ringrazio molto e lascio la parola a Marino per eventuali avvisi.
Don, io l'unica informazione che ricordo a tutti, oltre alla consueta, ormai consueta prenotazione per le messe del sabato e della domenica, che sono aperte dal giovedì mattina al sabato alle ore 14, questo è il nuovo orario di chiusura delle prenotazioni, ricordo a tutti che c'è il calendario di avvento del Gamma, e venga Natale con questo gioco di parole bellissimo, che include la parola GAN, le tre lettere GAN nel titolo, le trovate ogni giorno sul sito www.gan.mi.it.
È per i bambini,
Scusa?
È per i bambini in realtà, poi...
Però c'è anche una parte per gli adulti.
C'è la parte per gli adulti, ecco, che è pensata inizialmente per le loro famiglie, però, ecco, però non scandalizzatevi di trovare all'inizio la cosa dei bimbi, perché è dei bimbi. No. Poi sotto...
Però tanti stanno apprezzando il pensiero, sento la scelta del testo per gli adulti di Angela, bisogna ringraziare lei, è molto apprezzata,
certo,
veramente apprezzata.
Sì. No, non metto in dubbio, ecco, dico solo, specifichiamo.
Sì, no, all'inizio sembra è per i bimbi, certo, però magari tutti hanno figli.
Bene,
è molto chiaro la distinzione dei due ambiti ed è sicuramente anche piacevole anche per un adulto. Anche per chi non ha più bambini, diciamo così, o non ha proprio il poter anche fare una riflessione più semplice, se vogliamo, ma comunque o un'azione, ecco, una preghiera, o non dico niente, però insomma è tanta roba, come dicono quelli bravi, no?
Va bene, sì, giusto. Bene.
Basta, io ho finito.
Allora, buona serata a tutti, facciamo una preghiera finale, diciamo un'Ave Maria. Vogliamo affidare a Maria le persone che in questo momento vivono più da vicino l'esperienza della croce, o l'esperienza della sofferenza, e ti preghiamo, Madre di tutti, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Bene. Allora, buona notte a tutti e grazie della vostra presenza.